È il decimo appuntamento, quello di questa sera, della formazione comune d'inizio giugno. È cominciata 10 anni fa, nel 2013, eravamo, un po' di memoria storica brevissima, eravamo nel mezzo del triennio sulla fede, o meglio del credere, perché si è voluto mantenere il verbo. Dicevo, 2013, quella che era un'iniziativa della formazione permanente del presbiterio, il vescovo Enrico l'ha trasmesso. Uno, due,
sì.
E dicevo appunto, siamo alla decima edizione, soltanto il 2020 non ha consentito di ritrovarci qui a Sant'Andrea, era appena cominciata la pandemia. Il nostro relatore, il signor Morandi, arcivescovo vescovo di Reggio, Don Giacomo, è venuto nel 2016, quindi questo è un bis. L'anno pastorale è un ponte e le sue campate è giusto che le richiami brevemente, perché abbiamo cominciato il 24 di settembre, le diapositive sono in rosso, c'è il rosso che non si vede benissimo ma che dice quello che riprendo velocemente. A San Francesco al Prato e in cattedrale abbiamo iniziato appunto l'anno, è il primo pilone, nella casa di Marta, Maria e Lazzaro. E in questo che è il titolo della lettera pastorale di quest'anno, ascolto con responsabilità i ministeri, sono stati i nostri passi nel percorso sinodale. Come possiamo camminare insieme nella corresponsabilità, si domandava e ci domandava il Vescovo nella lettera. E appunto questo della corresponsabilità, questo passo, è, concludeva, il filo rosso di tutta la lettera pastorale. Potremmo parlare, dovremmo parlare di drappo rosso, non solo un filo ma anche un drappo, un filo che produce un drappo, capirete meglio perché possiamo dire così. Al Buon Pastore abbiamo celebrato il 15 aprile l'Assemblea Diocesana, che è il secondo pilastro della campata. L'Assemblea Diocesana che, secondo la scelta che era appunto possibile e doverosa per ogni diocesi, il quarto cantiere di Betania è stato quello dell'ascolto, un cantiere fra ministerialità e ministero. E concludevamo l'assemblea diocesana riprendendo un'affermazione sempre della lettera: i cantieri di Betania possono e devono diventare di Parma. Ecco il secondo pilone dell'assemblea che porta alla serata di stasera, o meglio alle tre sere, che come titolo riprendono una affermazione di Papa Francesco molto recente, alla recente assemblea dei vescovi e referenti sinodali del 25 maggio. La prima consegna ha continuato a camminare, appunto quello che stiamo facendo, la terza consegna quella di essere una chiesa aperta, la seconda, quella che è ripresa nel titolo, fare chiesa insieme, un'esigenza urgente uno stile di corresponsabilità ecclesiale a cui è chiamato ogni battezzato, per la gioia di sentirsi corresponsabili, quindi non solo esserlo, ma esserlo con gioia o la gioia di esserlo. Prima serata, quella di stasera, dalla casa di Marta, Maria e Lazzaro ci portiamo a Betania, ci portiamo a Corinto, in particolare nella casa di Aquila e Priscilla, alla scuola della parola e in particolare della parola degli Atti, che delineano ancora la nostra Chiesa. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che ci rifacciamo al Vangelo della Chiesa. Ci aiuta questa sera a entrare in quello che Papa Francesco ha chiamato il manuale di ecclesiologia per eccellenza, testo paradigmatico dell'opera dello Spirito Santo nella Chiesa, appunto Monsignor Morandi, arcivescovo di Reggio e biblista. Io non ho bisogno di dire molto per presentarlo, perché è conosciuto e lo conosciamo, da Modena, appunto, dove è stato anche vicario generale, passato a Roma, dove ha passato appunto 5 anni come al servizio della Chiesa Universale nella allora CDF, adesso DDF, di Castero della Dottrina della Fede, e poi per poi risalire a Reggio. Io lo ringrazio già subito, dicendo appunto che è la seconda volta che viene a regalarci il suo contributo, che appunto avrà come titolo Corresponsabili nel rendere ragione della speranza, sempre a partire dalla casa di Aquila e Priscilla.
Si sente? Bene, grazie. E la riflessione che vi propongo questa sera vuole essere soltanto un semplice contributo, modesto contributo a questo tema così importante della gioia di essere corresponsabili. Ho scelto questo titolo che è un po' una rilettura di un passo della lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro, rendere ragione della speranza che è in noi, perché penso che questo sia uno dei compiti essenziali della comunità cristiana. Chiunque vi domandi ragione, siate pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, e questo sia fatto con dolcezza, rispetto, ma possiamo dire anche con grande determinazione. E in un tempo nel quale, come noi ben sappiamo, siamo inseriti in una transizione così prolungata di un modello di chiesa, di annuncio, di evangelizzazione. Quindi credo ci sia sempre il desiderio e anche la necessità di individuare ciò che è e rimane permanente in questo compito che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore, e ciò che invece appartiene alla contingenza, a ciò che deve essere, la contingenza storica che ha fatto anche tanto bene, ma che deve essere abbandonato se non vogliamo perdere appunto il fondamento stesso. È un impegno, quello del discernimento di questa fase sapienziale che inizierà nei prossimi mesi della Chiesa in Italia, che deve aiutarci a individuare quali sono le nuove, e anche essere creativi, quali sono le nuove possibilità che abbiamo di mantenere fede a questo compito che è l'annuncio e l'evangelizzazione, perché questo è il compito ineludibile della Chiesa, e vedere quali sono le modalità oggi attraverso le quali possiamo rendere ragione della speranza ai tanti fratelli e sorelle che forse questa sera non sono con noi o da tempo non sono con noi. Di recente è stato pubblicato in italiano un testo di una filosofa francese, La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo. E in questo testo molto puntuale l'autrice, a un certo punto, nella parte finale di queste sue considerazioni, usa un'immagine che ogni tanto mi così viene alla mente, e tanto è forte questa espressione. Lei scrive: deve essere ben chiaro oggi che chi educa i propri figli al cristianesimo, la vita cristiana, forma dei soldati per la battaglia di Waterloo. Un'espressione molto forte, no? Come dire, è in atto, lei dice nei capitoli precedenti, un'inversione normativa così forte, cioè la crisi inesorabile della cristianità sta portando a galla un nuovo paganesimo. Non è che crollando la cristianità non c'è niente. Lei dice, alla fine ritornano i grandi temi che nella cultura pagana erano presenti. Allora dice, forse dobbiamo domandarci cosa possiamo fare, oltre che piangere, no, sulla situazione che stiamo vivendo, se questa è un'opportunità per un rinnovamento della nostra fede, anche se effettivamente la condizione nella quale ci troviamo, anche da un punto di vista sociale, non è più una situazione di sostegno, anzi, che sembra in qualche modo agire proprio per impedire questa evangelizzazione. Ma questa sera vorrei partire da questa fase prolungata di transizione, dove ci domandiamo che cosa deve rimanere, quali sono i cardini, i pilastri che devono, sono invece le cose che necessariamente dobbiamo cambiare. Mi è sembrato importante, anche su quanto mi era stato indicato, offrire un po' una riflessione a partire da quell'esperienza della Chiesa che ci è consegnata negli Atti degli Apostoli, che sono un testo, come sappiamo bene, che ci testimonia di un grande successo missionario. Nel giro di pochi anni, circa 40 anni, il bacino del Mediterraneo ha visto un'espansione incontenibile della vita cristiana, delle comunità cristiane, non solo per opera di Paolo, ma di una Chiesa che ha, diciamo così, fatto suo l'indicazione del Signore risorto: mi sarete testimoni sino agli estremi confini della terra. E Luca è un buon teologo, e da buon teologo cerca di individuare quelle che sono le cause, i motivi che hanno portato la Chiesa ad un'espansione così capillare, così anche pervasiva, no? E per cui il mondo pagano ha visto progressivamente erodere il suo spazio, per lasciare spazio invece a questa esperienza di fede. E è interessante perché Luca, già nel Vangelo, aveva sottolineato questo tema dell'evangelizzazione, non soltanto da parte evidentemente di Gesù, ma di quella comunità degli Apostoli, al capitolo 9, e sappiamo che abbiamo un parallelo negli altri Vangeli sinottici di questo mandato dei dodici in missione, ma abbiamo una particolarità: Luca ha anche al capitolo 10 l'invio dei 72 discepoli. E già questa è un'indicazione importante di come l'evangelizzazione non sia una prerogativa esclusiva dei dodici, anche se Luca è molto affezionato ai dodici, talmente affezionato ai dodici che non chiama nemmeno Paolo apostolo. Gli sfugge per un attimo al capitolo 13, ma inteso come inviato, ma i dodici sono coloro che, vi ricordate nell'occasione della sostituzione di Giuda, il criterio è, sono coloro che hanno, non solo sono stati testimoni del Signore risorto, ma hanno condiviso con lui anche il suo cammino terreno, ed è chiaro che in questo senso Paolo non può essere annoverato tra i dodici. Ma nonostante Luca sia così affezionato al ruolo fondativo dei dodici come testimoni di quello che Gesù ha fatto, incominciando dal battesimo di Giovanni, e Luca però ci testimonia di una comunità e di una corresponsabilità nell'annuncio che non è concentrato esclusivamente sui 12, ma anche sui 72 discepoli, un gruppo più ampio di operai chiamati a evangelizzare. E se voi fate il parallelo tra il capitolo 9 e il capitolo 10, il mandato missionario e l'autorità che viene con loro conferita non è sostanzialmente diversa, segno che è una corresponsabilità condivisa, nonostante, ripeto, il ruolo che i 12 hanno nella comunità cristiana. Dicevo che già questo lo si può vedere, intravedere nel Vangelo, ma è negli Atti che questa dimensione viene approfondita e ampliata. Dicevo che Luca si domanda, prima di arrivare ad Aquila e Priscilla, siamo al capitolo 18, cioè nella seconda parte degli Atti degli Apostoli, dove Paolo viene descritto come colui che sulla scia di Gesù cammina verso Gerusalemme. Ma prima di arrivare al capitolo 18 ci sono 17 capitoli, questo è una delle cose più certe da un punto di vista biblico, no? E in questi capitoli 17 Luca ci fornisce delle, come dire, motivazioni, perché la Chiesa è stata così, uso un'espressione che so che è impropria, successo, no? Martin Buber dice che il successo non è uno dei nomi di Dio, ma una Chiesa che certamente ha avuto la capacità di penetrare dentro a quel mondo e di offrire un'esperienza affascinante. Il primo dato che emerge con estrema chiarezza è la presenza pervasiva e massiccia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che non soltanto al capitolo secondo, vi ricordate, prima di ascendere al cielo, al termine del Vangelo, il Signore intima agli apostoli di attendere, di aspettare, di essere rivestiti di dynamis, cioè di potenza dall'alto. E in effetti al capitolo secondo noi abbiamo questa Pentecoste per cui Pietro incomincia a rendere ragione della speranza, nonostante siano le 9 del mattino e qualcuno pensi che abbia già alzato il gomito, in realtà è questa presenza dello Spirito Santo che rende ragione. Pietro, vi ricordate, stando in piedi, grida, proclama a gran voce e si accorge che c'è una moltitudine pronta ad ascoltare nella propria lingua le meraviglie di Dio. Ma al capitolo quarto, di nuovo nel contesto delle prove e delle persecuzioni, la Chiesa torna, prega e c'è una nuova effusione dello Spirito, dice Luca, la parola di Dio. Il capitolo 10, famoso episodio di Pietro e Cornelio, vi ricordate questo come dire, intervento massiccio dello Spirito Santo per, come dire, convincere Pietro che quello che ha visto non è una tentazione ma è la volontà di Dio. Vi ricordate, siamo verso mezzogiorno, si viene detto uccidi e mangia, per 3 volte Pietro, memore forse della sua rinnegamento, triplice rinnegamento, dice questa volta non cedo, mentre in realtà deve cedere, perché la via di Dio si manifesta proprio attraverso questo Cornelio, questo centurione che chiede il battesimo. Ho saltato il capitolo 8, ma vi ricordate lì c'è Filippo. Filippo che evangelizza la Samaria, viene trasportato, egli trasportato da una parte e dall'altra, e quando catechizza quell'eunuco alla fine viene poi rapito e portato da un'altra parte. Al capitolo 13, quando si tratta di scegliere coloro che vanno in missione, e vi ricordate lì la Chiesa non chiede i curricula di coloro che possono andare, ma dopo aver pregato e digiunato, lo Spirito Santo dice: riservate per me Paolo e Barnaba, Saulo e Barnaba. Adesso non vi intrattengo su queste condizioni del digiuno, perché forse sarei la persona meno adatta, però quello che è interessante lì, vi ci viene fornito un criterio per l'elezione e per il discernimento, no? E c'è una bellissima espressione che troviamo nel capitolo 20 di Luca, degli Atti, quando Paolo parla agli anziani di Efeso radunati a Mileto, in quel discorso che è l'unico discorso a leader di comunità che troviamo negli Atti, e Paolo dice: «Dede meno sto pneumati, legato dallo Spirito», che viene tradotto «costretto dallo Spirito vado a Gerusalemme». È un'espressione forte che dice come l'Apostolo sa che la sua vita non sarà tanto un essere prigioniero degli uomini, ma prigioniero dello Spirito, che lo condurrà a Gerusalemme, sapendo che lo attendono tribolazioni e catene. E non solo, ma anche durante i suoi viaggi noi troviamo alcune indicazioni interessanti. Al capitolo 16, versetto 6, attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola di Dio nella provincia di Asia. Che viene quando si leggono gli Atti, voi li avete letti durante il tempo pasquale, dico bene? Dite di sì. Li avete letti, e più si leggono e si meditano, viene una santa rabbia, una santa rabbia, perché uno Spirito Santo così presente che addirittura dice: adesso andiamo in Frigia, no, in Frigia no, non è questo il luogo. C'è una chiarezza, no, sulle scelte anche pastorali e sulle scelte delle persone, che invece noi facciamo molto fatica a realizzare, invece lì si vede uno Spirito Santo che dice addirittura anche durante la notte. In 16:9 si dice che durante la notte apparve a Paolo una visione, era un macedone che lo supplicava: vieni in Macedonia. Quindi neanche di notte Paolo poteva riposare senza ispirazioni e senza indicazioni, questo viaggio in Macedonia. In 18:21, dopo questi fatti, Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e dirigersi a Gerusalemme. Decise nello spirito. Allora, un primo dato importante, anzi essenziale, è sapere e conoscere chi è il protagonista. Per Luca è chiaro. Anche nel Vangelo Luca sottolinea costantemente l'attività orante di Gesù. Fin dal battesimo, mentre pregava, lo Spirito scende. Nella Costituzione dei Dodici, al capitolo 6, tutta la notte in orazione, mentre pregava i discepoli chiedono: insegnaci a pregare. Mentre pregava sul monte della Trasfigurazione avviene, e l'enfasi con la quale Gesù nel Getsemani invita i discepoli a vegliare per non entrare in tentazione. Allora è importante questo raccordo di causa-effetto tra una dimensione orante o un'azione così pervasiva dello Spirito Santo e l'attività apostolica. Perché è chiaro che nel momento in cui noi parliamo di corresponsabilità, dobbiamo aver ben chiaro che non possiamo assumere il ruolo di protagonisti, perché questo è un disastro. Anche quando noi lo usiamo in riferimento a volte ai giovani, eccetera, dovete diventare protagonisti. No, non dobbiamo diventare protagonisti. Dobbiamo essere coinvolti, ma non offuscare con il nostro ministero e il nostro servizio chi è il protagonista. Perché il protagonista è lo Spirito Santo. Quando ricevono un mandato, ci sarebbe, la reazione sarebbe quella di una depressione caucasica, no? Andate ed evangelizzate fino agli estremi confini della terra. E noi sappiamo che nel Cenacolo, prima della discesa dello Spirito Santo, c'erano i dodici, Maria Vergine, non è un dettaglio, no? E alcune donne. E non viene detto loro evangelizzate il quartiere est di Gerusalemme e poi ne parliamo. Gli estremi confini della terra. Allora, di fronte a una missione che è così sproporzionata, c'è da deprimersi. C'è da deprimersi se pensi che tu sei il protagonista. Questo deve essere ben chiaro. Quando Papa Francesco scrive la lettera ai cattolici della Germania sul processo sinodale, se voi andate a leggere quella lettera, c'è un motivo che ritorna con una certa insistenza ed è proprio questo riferimento all'azione dello Spirito Santo. Questo è il primo dato che deve essere metabolizzato. Niente Dio senza Dio. Niente Dio senza Dio. Senza una Chiesa pervasa dalla presenza e dall'azione dello Spirito Santo. Il secondo dato che con estrema lucidità Luca mette in evidenza è la forza della parola di Dio. Questo spiega. Una parola annunciata e predicata. Tanto che ci sono questi piccoli sommari, molto brevi, ma indicativi, che Luca dissemina man mano che descrive l'attività della Chiesa. La parola di Dio si diffondeva in mezzo ai discepoli a Gerusalemme, si moltiplicava grandemente anche e si moltiplicava grandemente anche, pensate un po', non è mai più accaduto, un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede, no? Di Reggio, non di Parma, quelli sono già in prima linea, però questa parola di Dio che si diffonde e si moltiplica grandemente anche il numero dei discepoli. In 12:24 intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. In 19:20 la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Sembra che Luca descriva la parola di Dio come un organismo vivente che si diffonde, cresce e si rafforza e simultaneamente si moltiplica il numero dei fedeli. Ora, non è solo una parola annunciata, una parola predicata, perché quando voi leggete gli Atti degli Apostoli vi accorgete che Pietro e Paolo fanno diversi discorsi, tanti discorsi, accompagnati da segni potenti, ma c'è già una Chiesa che è capace di adattare, tenendo conto della condizione degli uditori, la parola alla loro situazione vitale, la forza della parola di Dio, che come dice Geremia, capitolo 23, è un martello che spacca la roccia. Questo è l'altro dato importante, la centralità, la diaconia, il servizio della parola, vi ricordate, nella istituzione dei sette, è uno degli aspetti che i dodici, no, hanno individuato come una priorità del loro ministero e del loro servizio. Poi vedremo che non è un'esclusiva dei dodici, però è importante garantire questo, secondo l'espressione di Gregorio Magno, che divina eloquia cum legente crescunt. Queste parole divine crescono con colui che lo legge, che le legge e le medita. No? Terzo motivo di successo missionario. Il terzo motivo è la comunità cristiana. Che è consapevole che il dono più grande che può offrire è la testimonianza della comunione. E già anticipo, la corresponsabilità è un corollario della comunione. Un corollario è una conseguenza della comunione. E la comunione è il dono della Pasqua del Signore. L'uomo non può creare la comunione, ma la può ricevere. L'uomo è capace di incrinare la comunione, non di ricostruirla. Questo deve essere ben chiaro, perché quando Luca, nei famosi sommari sulla vita della comunità cristiana che troviamo nella prima parte degli Atti, che a qualcuno può dare l'impressione che sia una visione idilliaca, irenica, vedremo che non è così, ma Luca è consapevole che il miracolo più grande non è quello compiuto alla Porta Bella del Tempio. Non è quello della guarigione dello storpio, oppure di Enea che si era addormentato perché Paolo predicava sine fine dicentes, e vi ricordate, muore, cade tramortito e interviene Paolo e dice dai, coraggio, e poi parla fino al mattino di nuovo. No? Certo che ci sono dei miracoli e dei segni potenti, ma per Luca il miracolo più grande è che la moltitudine dei credenti, pistes, era un cuor solo e un'anima sola. E guardate, Paolo sa che i suoi uditori greci sono molto sensibili al tema della unità e della comunione, perché l'età delle origini era descritta come un'età nella quale gli amici mettevano tutto in comune. Ma ciò che per Paolo è per Luca è fondamentale, è che questa comunione non si fonda su una affinità umana o elettiva, ma deriva direttamente dalla fede. È la fede che conduce la moltitudine all'unità, alla comunione. Se non c'è questo, facciamo dell'intrattenimento. ma facendo dell'intrattenimento il mondo è molto meglio, sa intrattenere meglio. Quando così un ricordo dei miei studi a Gerusalemme, voi sapete che a Gerusalemme, quando c'è la Quaresima, i sabati della Quaresima, i patriarchi entrano, tutti i patriarchi entrano nel Santo Sepolcro e entrano in pompa magna, tutto è fermo allo status quo, quindi niente si può cambiare. Ed entrano con tutta la... E mi ricordo che entrarono gli ortodossi, che erano parecchi, poi sanno cantare molto bene, e veramente la loro presenza era pervasiva. Allora c'era con me un francescano e mi ha detto: non si preoccupi Don Giacomo, noi latini abbiamo l'organo e riusciremo a, come dire, ad attenuare il coro del... Questo era un po' un metodo ecumenico, no, di collaborazione. Però certamente, vedendo questa parata bella anche tu, però tu ti rendi conto di come noi offriamo al mondo a volte degli alibi consistenti per non come dire, condividere, viste le divisioni che a volte anche tra di noi ci sono. E ripeto, Luca non è così sprovveduto dal vedere che tutto andava bene. Cioè Luca sa molto bene che c'è la possibilità concreta di incrinare la comunione. E il caso di Anania e Saffira, che è incastonato tra due di questi sommari, è emblematico. Se io domandassi a voi, posso farlo, Don Enrico, il vostro vescovo, che mi ha detto che siete molto preparati, che posso fare tutte le domande, no? Che vogliono. Ma qual è il peccato di Anania e Saffira? Ve lo ricordate? Abbiamo tempo, io non ho preso impegni dopo cena apposta questa sera, no? Ma Anania e Saffira vendono sto benedetto campo, perché sembrava che fosse la cosa più ecclesialmente efficace, e poi dicono: tengono del provento, della vendita, e dicono: questo è l'importo complessivo. Vanno in udienza dal Santo Padre, separati, ma sono accomunati nella sorte finale, perché entrambi muoiono. E vi ricordate cosa dice Pietro? Vi siete accordati non per dire me, ma allo Spirito Santo. Non fa in tempo a dire questo che, boom, uno e l'altro. E dice l'Evangelista Luca, un senso di timore si diffondeva in tutti coloro che venivano a conoscenza, e per un po' di tempo non sono apparse udienze nel bollettino, no, della Santa Sede. Papa, chi ci va in udienza, come si suol dire, vai tu che mi scappa da ridere, no? E così via. Cioè, in fondo, volevano apparire migliori di quello che erano. Questa è la vanità. Ma la vanità, e per Luca questo è qualcosa di tragico, che anche nel nuovo Israele sia possibile aprire un varco al nemico e distruggere o compromettere la comunione. Perché la compromissione della comunione è compromissione della evangelizzazione. Questo deve essere chiaro, che tutte le tentazioni a cui la Chiesa sarà sottoposta sono tentazioni che vogliono minare, compromettere la comunione, perché la, ripeto, la compromissione della comunione determina l'inefficacia e la sterilità dell'evangelizzazione. Quindi questo, ripeto, è importante, perché nella evangelizzazione, pur essendoci persone che hanno dei doni straordinari, come Pietro, Paolo, altri, come vedremo, Stefano, Filippo, eccetera, ha la sua origine e la sua efficacia da una comunità. Non esiste, badate bene, un uomo solo al comando. Ciò che evangelizza, ed è significativo che nel contesto di questi sommari viene detto che la comunità cristiana godeva del favore o della simpatia di tutto il popolo. E poi aggiunge, infatti, e quello infatti è molto importante, tra loro nessuno era bisognoso. È questo che contagia. E se non c'è questo, allora inevitabilmente dovremo fare lo sforzo di, inutile e sterile, di presentare altre cose, ma di eludere quello che è il compito primario di una comunità di credenti. Ecco, io ho sottolineato un po' queste realtà come dei punti e dei pilastri ineludibili. Sono cambiate le situazioni per certi aspetti rispetto a quanto vivevano la Chiesa delle origini, ma questi sono i pilastri su cui una Chiesa deve fare e continuare a crescere. Ne ho sottolineati solo alcuni, ma che per Luca sono di una evidenza incontrovertibile. Ma la comunione, che è il dono grande, e notate come Paolo, San Paolo nelle sue lettere, ha avuto problemi, in particolare con Corinto, arriviamo un po' alla Aquila e Priscilla, proprio sulla comunione a Corinto. Vi ricordate, c'erano tantissimi doni straordinari, ma in fazioni. Il famoso Apollo, di cui si parla in Atti 18, questa figura un po' per certi aspetti misteriosa, è uno di quelli a cui la comunità cristiana si era legata, no? E Paolo dirà: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Quindi vedete come anche Paolo, i problemi che ha avuto nei confronti delle comunità è la capacità di vivere una corresponsabilità che non offuscasse chi era il protagonista e non compromettesse la comunione. Allora, la comunione, che è il dono essenziale, si declina positivamente, quindi non è solo, diciamo, l'assenza di competizione, ma si declina positivamente come corresponsabilità nell'esercizio del ministero di annuncio e di evangelizzazione. Ripeto, se è vero che quando leggiamo gli Atti le due grandi figure di riferimento sono nei primi 12 capitoli Pietro e nei successivi Paolo, ma vediamo come all'interno della comunità cristiana si sviluppano servizi e ministeri, senza che questo determini preoccupazione. Abbiamo i 7 per il servizio delle mense, ma poi quando leggi il capitolo 7, Stefano, che è uno dei 7, fa tutto eccetto che servire a mensa. Fa il discorso più lungo di tutti gli Atti degli Apostoli. La prende alla lontana, perché parte da Abramo, poi Giuseppe, insomma, è il discorso, anche da un punto di vista di versetti, diciamo così, più lungo, fino a rendere la sua testimonianza. Così anche Filippo, come abbiamo ricordato, non viene descritto come uno che prepara le mense, ma l'evangelizzatore della Samaria. Abbiamo la discepola Tabità, che dice in 9:36 abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Mi raccomando, memorizzare questo, ecco, così diamo e abbassiamo la quota, no, dei giovani che vanno a Lisbona. Successivamente abbiamo Paolo insieme a Barnaba, poi abbiamo profeti e maestri, Antiochia, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, compagno di Erode, il tetrarca, Sila, Timoteo, cioè una chiesa che è capace di generare, che con doni diversi, però è capace di attuare nel suo ministero, nel suo servizio, una crescita sotto diverse prospettive e angolature di persone che accanto alle grandi figure crescono come dei collaboratori, senza che questo determini paura, offuscamento del proprio servizio e del proprio ministero. Quando ero giovane sacerdote in una bella parrocchia del Modenese Fiorano, c'era una bella comunità e lì c'era la messa delle 10, che era una messa appaltata, cioè c'era un gruppo di signore che animava la messa, era proprio un appalto, e c'era il capo, l'appaltatrice, no? E un anno ebbe un'influenza abbastanza impegnativa ed è stata via per circa 20 giorni. Quando è tornata, quelle che l'hanno sostituita hanno avuto la malaugurata idea di dire: guarda, ci sei mancata, ma fino a un certo punto, perché chi ti ha sostituito ha fatto molto bene. Questa signora ha detto: il prossimo anno faccio l'antiinfluenzale, ecco. A volte, sai, i servizi, i ministeri poi diventano il luogo dove uno ha un suo territorio e cerca in qualche modo di garantirlo e di, come dire, affigurarsi. Se poi qualcuno fa meglio di noi, questo genera in noi un po' di fatica ecclesiale e diciamo: no, guarda, è bastato un attimo e guarda, mi hanno spodestato, ingrati, e così via. E arriviamo dunque ad Aquila e Priscilla, che hanno una loro particolarità in questa chiesa che, come abbiamo visto, nasce dalla comunione, che vede i sette, che vede i collaboratori di Paolo, che vede queste donne, no, che sono da tutte le parti. Vi ricordate che già nel Vangelo Luca sottolinea questa presenza delle donne che accompagnano il Signore, presenti anche nel Cenacolo all'inizio degli Atti degli Apostoli. Ecco, Paolo arriva a Corinto e qui incontra Aquila e Priscilla. Interessante, perché in alcuni testi Priscilla è prima, anzi è prima, ma qualche, come dire, lettore, qualche copista ha risistemato e ha messo prima Aquila di Priscilla, perché sembrava non corretto, ecco, mettere prima Priscilla o Prisca, come viene chiamata in Corinzi e anche in Romani. Questa coppia, che era giunta dall'Italia a seguito del decreto, dell'editto dell'imperatore Claudio, che espulse, come sappiamo, i giudei da Roma, era senz'altro una coppia giudeo-cristiana. Paolo li menziona, come abbiamo ascoltato anche nel testo che abbiamo letto durante i Vespri, li menziona nei saluti ai Romani, ai Corinzi, anche in 2 Timoteo 4,19. Significativo che Paolo non parli mai della conversione di Aquila e tantomeno di Priscilla. Quindi furono, come dire, arrivarono a Corinto e in un primo tempo furono dei semplici datori di lavoro e ospitanti Paolo. Iniziano così la loro relazione, per poi divenire suoi collaboratori, fiumi di inchiostro, per sapere per quale motivo l'hanno accompagnato in Siria, in particolare ad Efeso. Qualcuno dice, siccome avevano questioni anche di natura economica, hanno detto a Paolo: vai a Efeso a vendere delle tende, veniamo con te, no, a vendere. Quindi forse qualcuno pensa che per un motivo economico. Ma Aquila e Priscilla si stabiliscono lì a Efeso ed è significativo che da semplici collaboratori nel lavoro diventano collaboratori nell'annuncio e nell'evangelizzazione e vanno ad ascoltare Apollo. Rimangono colpiti, sappiamo che Apollo era un uomo versato nelle scritture, eccetera, anche se non aveva ricevuto il dono dello Spirito Santo, ma si vede che questa era una malattia di Efeso, perché vi ricordate quando incontrano quei cristiani: avete ricevuto lo Spirito Santo? Gli viene detto, dicono, ma c'è anche lo Spirito Santo, no? Rimangono un po' stupiti e meravigliati. E quello che è interessante è che loro ascoltano, capiscono che Apollo è un personaggio importante e poi lo portano a casa e spiegano con accuratezza, no, la via di Dio. Forse c'è una preoccupazione, legare Apollo alla testimonianza di Paolo, in qualche modo, no, portarlo dentro, ma è bello che sia una famiglia che compie questa opera di evangelizzazione, che non spegne e non mette in difficoltà Apollo, ma completa la sua formazione cristiana. Sappiamo che Paolo a Efeso ha avuto dei problemi con gli orefici, con questa sommossa, perché noi abbiamo letto quel testo di Romani 16. Vi ricordate cosa diceva Paolo di Aquila e di Prisca in Romani 16, che abbiamo letto nei Vespri? Perché ringrazia Aquila e Prisca? Perché hanno rischiato. Vi ricordate, se andate a leggere il capitolo 18, a un certo punto Paolo dice: li affronto io questi orafi e argentieri che si sono scatenati a causa. E dice: alcuni discepoli lo trattenerono e dicono: beh, è meglio che non, chissà, tra virgolette, se non siano state tra questi discepoli anche Aquila e Prisca, gli abbiano detto: ma è meglio secondo noi andare a cena a questo punto, e vieni a casa che la cena si raffredda, e l'hanno salvato. Chissà se in Romani c'è un'allusione anche a loro, a questi discepoli che lo hanno salvato da un linciaggio sicuro. Quindi la novità sta nel fatto che Paolo, che era un carattere non certo accomodante, abbia accettato di dimorare con loro, la condivisione del medesimo lavoro fino alla partecipazione nell'evangelizzazione. Questa famiglia diventa un punto di riferimento, un nuovo anello di questa corresponsabilità che ora non passa solo attraverso singole persone, ma attraverso la testimonianza di un nucleo familiare che sa far emergere, a portare a completezza, a compimento, un cammino di fede iniziato da Apollo. Interessante inoltre che Paolo, come dicevamo, perseguitato dallo Spirito Santo, viene anche, come dire, rinfrancato a Corinto, perché nella città il Signore ha un popolo numeroso. Questo mi ha fatto pensare ad Elia. Vi ricordate Elia, il profeta? Ma cosa ha a che fare Elia con questa scena? Perché a un certo punto Elia, in modo non molto ecumenico, fa sgozzare 450 profeti di Baal. E la regina Jezabele, che era lo sponsor, si è un po' alterata per questa e lo vuole uccidere. Allora lui fugge verso l'Oreb, prega e vuole morire, dice: ecco, sono rimasto l'unico fedele. E il Signore dice: guarda, almeno ci sono 7.000 persone che non hanno piegato le loro ginocchia ai Baal. Non sei l'unico, non sei l'ultimo dei moicani, ecco. E così anche Paolo, che si trova in una situazione così faticosa a Corinto, eccetera, viene rassicurato: ho un popolo numeroso. A volte dobbiamo anche, e forse più si entra a contatto col popolo di Dio, più si viene rinfrancati, non è come dire che poi c'è anche tanta gente che non fa clamore, ma porta avanti la propria vita di fede. Allora arriviamo un po' alla conclusione. Se è chiaro che gli atti convergono su alcune figure portanti, come Pietro, Giovanni, Giacomo, Paolo, Barnaba, il collegio degli apostoli che è menzionato proprio all'inizio degli atti, d'altra parte ci consegnano una comunità cristiana che cresce nella coscienza, per usare un'espressione di Paolo ai Corinti, che a ognuno, a ciascuno, è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune, per il bene comune, non per il bene di sé. Il bene, l'utilità comune. E al termine di questo capitolo 12, Paolo, dopo aver utilizzato l'immagine del corpo e delle membra, delinea quella che è la regola aurea di una corresponsabilità. Se un membro soffre, tutti soffrono. Se un membro gioisce, tutti gioiscono. La gioia della corresponsabilità è il segno inequivocabile di una maturità spirituale. Cioè, quando tu sai gioire del bene dell'altro, è il segno ai vertici della vita spirituale. Non quando fai buon viso a cattiva sorte e dici: una volta, quando ero giovane prete, c'erano delle nomine che escludevano qualcuno, un mio confratello che diceva: qui c'è il Salmo 11, si applica il Salmo 11 in questa nomina. Andate a leggere il Salmo 11, che dice: mentre si aggirano gli empi, emergono i peggiori tra gli uomini. Era un modo. Se è vero, no, che la Chiesa, la vita della Chiesa è la vita della comunione trinitaria, allora la corresponsabilità, cioè il portare i pesi gli uni degli altri, e la gara nella stima reciproca, nel gioire, nel vedere i doni che il Signore ha posto nel fratello e nella sorella, ne sono la ovvia conseguenza. Gioire, la gioia della corresponsabilità, nel sentirci tutti impiegati come pietre vive. Non ci sono, io dicevo a Reggio, non ci sono i professionisti della carità, perché quando ci sarà il giudizio finale e mi sarà detto avevo fame, non posso dire ti ho mandato dalla Caritas, non è così, no, ti ho mandato dalla Caritas, ti ho detto anche la via, no, così non esiste la delega all'evangelizzazione, non esiste. E forse anche attraverso la fatica che stiamo attraversando, quello che Chantal Desol chiama la fine inesorabile della cristianità, dobbiamo cogliere in questa crisi così che ci fa soffrire una chiamata. Che cosa Dio ci sta dicendo? Perché possiamo lamentarci, come facciamo negli ascensori. Non c'è più la mezza stagione, si stava meglio quando si stava peggio, non c'è più religione, è una ruota che gira. Possiamo, no? Ogni giorno ce n'è una. Ma guarda, adesso pensavamo che fosse importante entrare nella stanza dei bottoni, dove si comanda, e ci hanno fatto entrare nella stanza dei bottoni, solo che era una merceria. Ci siamo illusi che arrivando lì potevamo, no? Ci siamo illusi. E allora invochiamo sempre chissà quale Deus ex machina che venga a ristabilire una condizione di favore. E forse questo è il tempo nel quale anche attraverso, e guardate bene, non bisogna disprezzare e avere dei giudizi perentori sul nostro passato, perché abbiamo ricevuto tanto bene. Io sono stato 19 anni alla casa del clero di Modena, ho bruciato le tappe. E a volte stando con i sacerdoti anziani, no, ti dicevano, voi adesso, quando c'era il mese di maggio, piene così le chiese, quando c'erano i quaresimali, una folla, chiamavamo il grande cappuccino, sommo oratore, e le chiese, e adesso voi che cosa ci avete al mese di maggio? No? E io a volte dicevo, oh, però l'abbiamo ricevuto da voi, questo mondo, era un po' per difendermi, però, e quindi abbiamo ricevuto tanto bene, quindi nessun atteggiamento di giudizio e di disprezzo, ma bisogna che noi comprendiamo, anche attraverso la perdita di certe figure, che forse il Signore ci sta dicendo qualcosa affinché noi possiamo rendere ragione della speranza che è in noi, e la grazia di essere, e termino con questa espressione di Pietro, che siamo impiegati tutti come battezzati, come pietre vive, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Pietre vive come battezzati. Diceva Thomas Merton, e forse questo è una bella consegna, che i santi non sono tali perché si sentivano mirabili agli occhi degli altri, ma perché il dono della santità dava loro la capacità di ammirare tutti gli altri. Se la Chiesa diventa così il luogo di una ammirazione reciproca per i doni che il Signore ha messo nel cuore e nella vita dei nostri fratelli e sorelle, il 95% dell'evangelizzazione è compiuta.